innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato e ovviamente per avermi fatto un bagno così, un flashback che mi fa ritornare alle esperienze di almeno 20 anni fa. Il che non è male perché insomma ringiovanire, no, ringalluzzisce un attimo e ti dà la possibilità di riuscire a fare un ragionamento che è ben diverso dal consueto ragionamento accademico e dal consueto ragionamento di ricerca. Che si limita ovviamente a una cosa, cioè quando in campo universitario facciamo ricognizione su questi temi, quando va bene ci fermiamo all'analisi, alla ricognizione di che cosa accade nella morfologia della società e ovviamente gli aspetti costituenti, positivi, di rottura, gli aspetti più profondamente politici li lasciamo nel privato delle nostre riflessioni. Invece oggi insomma ci sarà un po' l'opportunità di fare il contrario, ovvero sia di preparare un terreno analitico, di costituire alcune categorie di lavoro per poi porle immediatamente sul piano politico. Quindi vi ringrazio dell'opportunità e vi ringrazio anche dell'occasione di poter lavorare su questi temi. Io parlerò del binomio sicurezza e territorio esclusivamente dal punto di vista del lavoro di ricerca che svolgo. Io mi occupo sostanzialmente di discipline legate alla comunicazione, quindi insegno teoria e modelli della comunicazione, insegno estetica della comunicazione e quindi mi occupo del rapporto sicurezza-territorio così come è letto dalle discipline della comunicazione, che sono discipline in senso stretto della comunicazione tecnologicamente mediata, quindi non delle dinamiche face to face, quelle che vengono viste come le più socializzanti invece, aspetto molto più complesso, ma invece mi occupo di quelle discipline che analizzano ciò che tecnologicamente parlando viene chiamato come produzione simbolica di realtà, ovvero sia i frame che rendono possibile, no, la lettura e l'intelligibilità del reale, una lettura e un'intelligibilità del reale che è tecnologicamente mediata. Quindi, però il punto è estremamente interessante che la possibilità di costruire realtà per grandi fette, grandi porzioni della società ha risvolti profondamente politici. Quindi il problema non è solamente estetico, ma è anche e soprattutto politico nel momento in cui riguarda uno degli snodi fondamentali della teoria politica di oggi, cioè il governo del territorio. Ora, noi dobbiamo comprendere una cosa, che il binomio sicurezza-territorio, cioè la possibilità da parte del fenomeno sicurezza di nutrirsi delle dinamiche del territorio e la possibilità spontanea da parte del territorio di generare pratiche e discipline di sicurezza, non è ovviamente dei nostri giorni e soprattutto non è un patrimonio esclusivo della società post-fordista o del capitalismo politico. Cioè questo binomio territorio sicurezza è all'origine non solo dello Stato moderno, ma soprattutto della statualità dell'epoca contemporanea di tipo fordista, che ha profondamente plasmato non solo le società del Novecento, ma ha anche posto le condizioni perché questo binomio si esercitasse in maniera produttiva anche nella nostra epoca. Ora noi dobbiamo capire una cosa, che durante l'epoca fordista non è che il binomio sicurezza e territorio, così come siamo abituati a conoscerlo noi, non esistesse, ma solamente si esprimeva in termini differenti, ovvero sia le discipline pratiche applicative che riguardavano il terreno della sicurezza erano esclusivo compito prima della scienza di polizia, poi successivamente tutte le scienze di polizia che si sono evolute nel corso di decenni lungo tutta l'epoca fordista, e una scienza di polizia applicata direttamente a un comando politico che diventa sempre più complesso, sempre più differenziato. Tanto che noi possiamo tranquillamente parlare già all'inizio del Novecento di un comando politico su una scienza della polizia che non ha più niente a che vedere con l'idea di comando centrale. Quindi già entriamo nel Novecento sul tema della sicurezza, entro un binomio politica scienza di polizia, la chiamo con il termine originario foucaultiano perché non solo è evocativo, ma anche ci aiuta a capire l'esistenza di discipline applicate di polizia, proprio intese a garantire il termine di sicurezza. Però questo rapporto è già complesso, non esiste già a partire dall'inizio del Novecento un centro di comando, no, che dispone e esegue il comando del territorio. Quindi c'è la sicurezza già nelle società fortiste primo novecentesche a caratteri molto simili rispetto a quella con cui la conosciamo e a cui la teorizziamo noi. C'è un'applicazione, la sicurezza di vero, un'applicazione di scienza di polizia autonoma rispetto al politico, oppure, no, comandata da un politico che è già complesso e acentrico già agli inizi del Novecento. E in più si esercita su un territorio che è regolato da un'altra grande scienza della regolazione, ovvero sia l'urbanistica, da un'altra grande scienza della regolazione dei rapporti sociali. Quali, come si dispone? L'urbanistica, che non solo pensa il territorio in termini politici, ma anche e soprattutto lo plasma. Cioè, è curioso come l'urbanistica, intesa come scienza della politica, sia sfuggita molto spesso a grandi classici del pensiero politico e sia stata pensata frequentemente, anche se non grandi scienze sociali, come una scienza neutra. Non è così. Cioè, l'urbanistica, specie se applicata ai problemi della sicurezza, specie se in dialettica con i problemi della sicurezza, è stata a lungo la disciplina che regola e plasma la vita sul territorio. Una disciplina che nel linguaggio filosofico-politico corrente possiamo tranquillamente chiamare biopolitica, che quindi non è solo regolazione del traffico sul territorio, ma anche regolazione e produzione di forme di vita. Quindi nell'epoca fordista il binomio sicurezza-territorio è visto anche e soprattutto come un binomio dove si esercitano sul lato della sicurezza le scienze di polizia, di polizia assieme al comando politico complesso, e sul piano del territorio si esercita questa scienza politica, questa disciplina applicata della politica fondamentale che è l'urbanistica. Per esempio anche Deleuze in alcuni scritti si era accorto dell'importanza dell'urbanistica come scienza regolativa della politica, quindi non come estetica dell'architettura, no? Non come disciplina neutra della costruzione delle città, ma come vera e propria scienza della politica. Tant'è che se noi andiamo a vedere le società welfariste classiche, cioè una società dove è forte l'intervento regolativo pubblico, cioè vediamo che, per esempio nel caso italiano, è fortissima la presenza del politico in quelle che sono le figure e le strutture di regolazione urbanistica. Quindi questo binomio si regola sostanzialmente su una scienza che è sia di polizia e che soprattutto è territoriale. E qui mi dovrete permettere una tautologia, cioè si regola il territorio all'interno del binomio sinergico sicurezza-territorio con scienze che esclusivamente provengono dal territorio. C'è quindi una coincidenza tra territorio e scienze del territorio, che regola il binomio sicurezza-territorio. E poi, guardate bene, lo regola rispetto a cosa? Rispetto a un'idea estensiva della cura della popolazione. Cioè tutta la popolazione all'interno del territorio deve essere regolata da queste politiche. Tutta la popolazione deve trovare un ruolo e una posizione nello spazio. Quindi, e bene, cioè, tutto ciò provoca enormi conflitti, cioè conflitti sul territorio, conflitti nel rapporto tra territorio e politiche di polizia. Perché non vorrei farvi in questa rappresentazione un'idea romantica di un'epoca dove tutto funzionava in termini perfettamente regolativi. Non è affatto così. Cioè il binomio sicurezza territorio, il binomio scienze di polizia e gestione politica da una parte e questa particolare scienza politica applicata che è l'urbanistica, regola profondi conflitti, che sono ovviamente legati all'emersione non solo di conflitti tipici del lavoro, ma anche di conflitti di gestione tipicamente territoriale. Però, e questo è un aspetto importante nel genere di relazioni che vi sto facendo, sono le scienze del territorio a regolare il territorio. Cioè, l'urbanistica è una scienza del territorio costruita per il territorio. La scienza di polizia, che regola il territorio secondo il comando del politico, o che lo regola secondo in altri aspetti, in altre versioni della scienza di polizia, che lo regola, tanto per intendersi, secondo esclusivamente criteri di governo territoriale, di presidio del territorio, poi cede spazio a un'altra visione ed un altro governo del territorio. E questo è l'aspetto che più ci interessa, che però ovviamente non potremo capire se non abbiamo assimilato le categorie precedenti, che ci dicono sostanzialmente questa cosa, che il binomio scienza di polizia urbanistica regola il territorio secondo discipline che nascono e crescono per il territorio. Ora, con la mutazione di paradigma, cioè proprio con la mutazione di paradigma produttivo, cioè nel momento in cui passiamo da un paradigma capitalistico di tipo fordista, quindi legato non solo alla grande fabbrica, ma legato anche all'occupazione urbanistica dell'intero territorio da parte della produzione. Cioè, nel momento che l'economia fordista scompare e lascia piede a un'economia di tipo post-fordista, cambiano anche profondamente le discipline che regolano l'ordine sul territorio. Questo è un aspetto fondamentale. Perché è un aspetto fondamentale? Perché le discipline che regolano il territorio si fanno, le discipline decisive, quelle che decidono chi governa e soprattutto su cosa si governa, e quale produzione di soggettività esercitare sul territorio, queste discipline lasciano sempre più spazio, nel momento in cui muta il paradigma di produzione, lasciano sempre più spazio a discipline che non nascono sul territorio, che non sono soprattutto costruite secondo il criterio della territorialità. Questo è un aspetto fondamentale. È un aspetto fondamentale per cui le discipline e i dispositivi di controllo che regolano la vita del territorio sono sempre meno territoriali, sono sempre meno territorializzabili e soprattutto sono anche sempre meno fisicamente localizzabili. Questo è un aspetto fondamentale perché, per esempio, nelle rivolte sia dell'Ottocento che del Novecento, nel momento in cui si voleva, come si dice, esercitare un aspetto di insorgenza rispetto al comando centrale, molto semplicemente si occupavano le questure, si occupavano le scuole, si occupavano le fabbriche, e non era una presa di posizione, come si diceva, come si dice nel linguaggio odierno, simbolica, cioè significava un'inversione del governo del territorio. Cioè, nel momento in cui occupavi una fabbrica, nel momento in cui occupavi, cioè, occupavi una questura, in Italia è successo anche questo, nel momento in cui occupavi una scuola, non facevi un atto simbolico, ma facevi anche e soprattutto una presa di governo alternativo del territorio. Quindi, nel momento in cui cambia il paradigma produttivo, queste forme di lotta, cosa accade a queste forme di lotta? Cioè, denunciano tutta la loro obsolescenza e divengono sempre più marginali nel momento, in cui le discipline che regolano la vita sul territorio sono sempre meno legate alle discipline territoriali. Cioè, qui si rompe quindi questo binomio territorio-discipline nate e pensate e costruite sul territorio. Ma cos'è che comanda? Cioè, qual è il dispositivo di comando sul territorio nelle nostre società? Ora, nelle società in cui viviamo, che ovviamente non sono, cioè sono società molto meno sviluppate dal punto di vista capitalistico di quanto possiamo pensare, di quanto poi spesso pensiamo in alcuni testi, sono società in cui la potenzialità tecnologica è di gran lunga meno espressa rispetto a quanto sarebbe possibile, e soprattutto è mediata dalla forma di mercato, perché siamo arrivati al paradosso in cui la potenzialità tecnologica delle società è limitata dal mercato, mentre molto spesso si pensa che potenzialità del mercato e la potenza della tecnologia nelle società a capitalismo cognitivo tendano a coincidere. Non è così, non funziona in questo modo, cioè proprio perché la crisi di accumulazione non rende possibile questo binomio tra potenza produttiva e potenza economica. Ma cos'è cambiato nelle nostre società? Cioè nelle società post-fordiste o a capitalismo cognitivo? Cos'è cambiato? In che modo è cambiato il governo del territorio? E questo, e qui vi devo dire alcune questioni che riguardano un aspetto specifico, cioè l'aspetto italiano. Perché se andiamo in altri paesi, per esempio la Francia o anche la stessa Inghilterra, il rapporto tra media, pratiche e discipline di polizia e governo del territorio è molto meno stretto di quanto pensiamo. Cioè differente è la questione degli Stati Uniti, ma siccome parliamo di territorio e parliamo del territorio italiano, il tipo di esposizione che vi faccio è ovviamente limitato al caso italiano per economia di discorso e per economia di analisi. Quindi vi invito a utilizzare le considerazioni che faccio e le categorie che espongo come un'esposizione, una categoria limitata al caso italiano, volutamente, e quindi vi invito a non generalizzare il ragionamento che sto facendo. È importante per magari non generare equivoci. Ora, guardate bene, c'è un aspetto fondamentale, cioè tipico della società italiana, che è quello di introdurre nel binomio sicurezza-territorio una forte novità e un nuovo elemento di regolazione, ovvero sia la mediatizzazione. Ora, molto spesso, specie per una serie di fraintendimenti intervenuti nell'estetica italiana tra gli anni 80 e gli anni 90, si tende a pensare un rapporto di mediatizzazione come un rapporto di smaterializzazione, cioè come quindi un processo di evaporazione del mondo che alla fine non riesce più neanche a rendere conto di se stesso. Non funziona così, cioè nel senso che, visto che stiamo parlando dello specifico italiano, nel nuovo governo del rapporto tra sicurezza e territorio, l'intervento pesante dei processi di mediatizzazione, che divengono l'elemento centrale dello scatenamento dei dispositivi di governo del territorio, non comporta affatto una smaterializzazione di nessuno, ma semplicemente e in maniera molto più interessante comporta un fenomeno fondamentale, ovvero la ridislocazione delle politiche, delle pratiche e delle tattiche di governo del territorio. Quindi nel momento in cui la mediatizzazione diviene un fattore fondamentale di governo del territorio, di presa di possesso del territorio, non avviene una smaterializzazione né dei soggetti che abitano il territorio né dell'idea di politica, ma avviene una ridislocazione. Avviene una ridislocazione che è soprattutto del centro di comando e dei soggetti che comandano e governano il territorio. Questo è un aspetto fondamentale. Quindi la mediatizzazione interviene come nuovo centro strategico di regolazione del territorio. E non solo interviene come nuovo centro strategico di regolazione del territorio, interviene con nuovi soggetti rispetto al passato. Comporta quindi anche una ristrutturazione dei centri di potere e delle catene di comando e una distruzione delle antiche catene di comando che regolavano il territorio durante l'epoca fordista. Questo è un aspetto di direi anche specificamente italiano per molti aspetti, però per noi di grande importanza. Ora, che cosa intendo per mediatizzazione del governo del territorio? E soprattutto che cosa intendo quando dico che la mediatizzazione del governo del territorio comporta una ridislocazione delle discipline che lo comandano? Ora, noi dobbiamo renderci conto di una cosa, cioè di un fenomeno tutto italiano, e lo accennavo, insomma, ai vostri compagni in macchina, che è un po' che ci stavo anche pensando, che l'Italia sostanzialmente dai primi anni 90 è governata da un network televisivo. Non è poco da questo punto di vista, cioè noi non dobbiamo mai pensare né a Forza Italia e poi al Partito della Libertà pensando alla persona di Berlusconi, né tantomeno non lo dobbiamo pensare come un partito. Le cose non funzionano così, cioè sia il Partito della Libertà che lo stesso Berlusconi, che cosa sono? Cioè sono l'emanazione del network televisivo. Quindi la grande novità italiana ormai da un quindicennio, che i cicli della ristrutturazione politica non vengono più gestiti da un ceto politico classico, ma vengono gestiti da un network televisivo. E questo riplasma le politiche. Riplasma le politiche sul territorio nel momento in cui anche i ceti politici che non sono direttamente berlusconiani ne mutano i linguaggi, le tecniche, le tattiche e il rapporto con i media. E questo è un primo elemento fondamentale rispetto a questo aspetto. Perché cosa ci fa cogliere? Ci fa cogliere che mentre durante il fordismo, no, il binomio territorio-sicurezza era gestito dal vecchio ceto politico, il ceto politico dei partiti classici, nel post-fordismo italiano è un network televisivo a irrompere nella crisi di regolazione del territorio dovuta ai partiti classici e a plasmarlo secondo le proprie esigenze. Irrompe una crisi e plasma secondo, no, il sapere politico di cui questo network televisivo è portatore, cioè un sapere politico di tipo